Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende fuoco. Ultimamente fumo ed esco, veramente poco. Sto mutando mentre fisso, stupidamente il vuoto, ancora poi di nuovo. Finché l'alba va via dalla via, non mi è più chiaro se sia musica o burocrazia. Questo caos che forma
il ritmo delle cose, il ritmo che ci muove, ci corre nella gola, ci spezza le parole. È il ritmo delle cose e ti stancherai come i tuoi vestiti, mi romperai come i tuoi giochi preferiti. Quante cose distruggiamo costruendo, è un violento decrescendo, è un moderno decrescendo, è un inferno a fuoco lento. Giochi preferiti, quante cose li stiamo costruendo, è un violento decrescendo.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio, da Amsterdam informazioni e attualità con Silvia Terribili.
Più crudeli, buttati nel mondo siamo alla prova. Come si lancia per caso un bouquet da sposa, esco da un'altra festa, esco dall'algoritmo, ritrovo la bellezza solo dietro l'imprevisto. È caos che corre, che lento muore, al ritmo delle cose, il ritmo che ci muove, ci corre nella gola, ci spezza le parole, al ritmo delle cose e ti stancherai come i tuoi vestiti, mi romperai come i tuoi giochi preferiti. Quante cose distruggiamo costruendo, è un violento decrescendo, è un moderno decrescendo, è un inferno a fuoco lento, amore senza sentimento, è un violento crescendo e ti stancherai come i tuoi vestiti, mi romperai come i tuoi giochi preferiti. Quante cose distruggiamo costruendo, è un violento decrescendo. Forse solo la stanchezza ti porta dentro quella stanza che hanno chiamato libertà, di dire no, di dire basta. Questo casino mi somiglia, è il lato scuro in piena vista, o è forse merda di un artista. È il ritmo delle cose, il ritmo che ci muove, ci corre nella gola, ci spezza le parole. È il ritmo delle cose e ti stancherai come i tuoi vestiti, mi romperai come i tuoi giochi preferiti. Quante cose distruggiamo costruendo, è un violento decrescendo, è un moderno decrescendo, è un inferno a fuoco lento, amore senza sentimento, è un violento decrescendo e ti stancherai come i tuoi vestiti, romperai come i tuoi giochi preferiti. Quante cose li stiamo costruendo, è un violento decrescendo.
E questo era Arcomi con il ritmo delle cose da Sanremo 2025. E partiamo sì con la notizia della giornata, naturalmente la telefonata di un'ora e mezza tra Trump e Putin. Si sono parlati al telefono, il risultato, il risultato c'è, quindi un cessate il fuoco di 30 giorni, interrompendo quindi tutti gli attacchi agli enti di produzione dell'elettricità, e ad altra infrastruttura, a patto che lo faccia anche l'Ucraina. Quindi nel frattempo si è saputo che Zelensky ha dato il suo accordo, la sua approvazione, quindi non è poco come risultato, sempre meglio di niente. Comunque in 3 anni che cosa è stata capace di fare l'Europa? E visto che abbiamo ancora libertà di opinione, visto che siamo in democrazia, vogliamo anche esportare la nostra democrazia, vorremmo, io dico la mia, io sono contro il piano di riarmo di Ursula von der Leyen, sono contro l'esercito comune perché non abbiamo uno Stato, cioè nel momento in cui abbiamo uno Stato europeo che somigli in qualche modo agli Stati Uniti d'America, dove tutti gli Stati parlano la stessa lingua, dove i cittadini possono votare dei politici che parlano la loro lingua, che capiscono, dove c'è un bilancio comune, dove non ci sono diversità, dove non si pagano interessi diversi come abbiamo invece in Europa, dove al momento giusto, quando si parla di bilancio, ognuno, ogni Stato fa i propri interessi. E quindi finché non abbiamo uno Stato, l'esercito comune è una cosa aberrante. Sono anche contraria a mandare al macero le costituzioni dei 27 paesi europei. Ognuno ha una costituzione, la nostra in particolare dice che l'Italia ripudia la guerra, quindi non la possiamo mandare così al macero, non possiamo buttare dei soldi per armamenti contro un'emergenza che non è reale, perché proprio oggi, pochissime ore fa, si è arrivati a un accordo di un cessate il fuoco a 3. Quindi questa emergenza dov'è? E per quanto riguarda invece la piazza pro Europa, pro UE del 15 marzo, si è detto che è stata una bellissima manifestazione, però bisogna anche dire che è stata organizzata e pagata dal Comune di Roma con 270.000 euro dei cittadini, e che questa cosa non era stata detta prima. Quindi era una cosa istituzionale, politica istituzionale, in cui però gli oratori e le VIP e le star che si sono alternate sul palco erano soltanto di sinistra. Non c'è stata nessuna voce critica sui piani bellicisti della UE. Ascoltiamo ora una bella canzone di Ocean Elsie che si intitola la cerchiamo, eccola qui. Una bella canzone di Ocean Elsie, una band ucraina, e si intitola Not Your War, quindi non la tua guerra.
Біля світанні сонце й дим, мало хто знає, що ж буде з ним. Стали батьками. spotu i tam debe sliz til gire pula v domu me te ja tak ne možu a jak zmožeš te.
Questa era la band ucraina Ocean LZ e la canzone si intitolava Not Your War. E ora un annuncio, giovedì prossimo 20 marzo all'Istituto Italiano di Cultura ci sarà un concerto del quartetto di Elisa Marangon, con quindi Elisa alla voce e altri tre musicisti di grande livello. Elisa Marangona è una jazzista e ha parecchi album al suo attivo. Vi faccio ascoltare ora il brano Awakening, e questa è Elisa Marangon. Questa era Awakening, un brano molto interessante, molto bello, di del Canova Trio di Elisa Marangone. Elisa Marangone in quartetto, sarà in concerto, si esibirà in concerto giovedì 20 marzo all'Istituto Italiano di Cultura in Keizersgracht 564 ad Amsterdam, in un concerto dedicato ai cantautori italiani. Il titolo del concerto infatti è E ricominciò il suo canto, quindi nomi più interessanti del panorama dei cantautori italiani. E adesso invece passiamo ad ascoltare degli interventi sempre relativi alle tematiche più di attualità. Io vi ho selezionato alcuni contributi, in particolare di Marco Travaglio, del noto giornalista del Fatto Quotidiano, direttore del Fatto Quotidiano, che ci parla della situazione della guerra in Ucraina, degli armamenti, e ve lo faccio ascoltare.
Organizzati bene, mentre la cosiddetta Europa ci rapina e ci mette in pericolo con un piano di riarmo da 800 miliardi a debito e continua a sabotare i negoziati sull'Ucraina, ci vuole qualcuno che ci tenga fermi per poterci menare e derubare meglio. E a cosa servono i giornaloni, i talk, gli intellettuali organici con l'elmetto in testa e il fuciletto ad acqua, o con la scuola pasta e lo scopettone del mocio vileda in mano? Sono lì apposta, si sono divisi i compiti. C'è chi pensa a comprare le bombe e le munizioni ad arruolare i soldati e chi imbonisce i cittadini con il terrore dell'imminente invasione russa e il dovere patriottico di prendere i soldi per le armi togliendoli dalla sanità, dallo stato sociale, dalla scuola e dalla ricerca. Se no poi la gente si ribella e li va a prendere coi forconi, altro che votare per loro. Basta aprire un giornale o accendere la televisione per trovare un esercito di vedove e di orfani di guerra, anzi della guerra, che non si danno pace dopo aver per 3 anni sbagliato tutto, no? Adesso non vogliono ammetterlo e rosicano perché la pace dimostrerebbe che loro non ne hanno azzeccata una. Quindi non si danno pace perché la pace la fa Trump, come la sinistra ambientalista di Fratoianni e Piccolotti, che si pentono di avere un'auto elettrica Tesla e la vendono per fare dispetto a Musk, perché vuoi mettere un bel SUV diesel che inquina e consuma 100 volte, no? Quello sì che è di sinistra ed è molto green. Cominciamo con i vedovi e le vedove. Umberto Garimberti, filosofo e psicanalista, Torre di Babele di Augias, la 7. Io guardo i pacifisti con sospetto, la pace intorpidisce rammolliti panciafichisti, che non siete altro. Le armi devono esserci come deterrenza, quindi questi 800 miliardi vanno almeno decuplicati, perché per fare la deterrenza alla Russia bisogna pareggiare le 7.000 testate nucleari e i 2 milioni di soldati che ha Putin, no? Guai se la guerra si chiude con un negoziato, perché, dice Garimberti, così la pace diventa la panacea per coprire l'orrore di chiamare quella che invece si deve chiamare resa. Veramente la resa è quando perdi tutto. L'Ucraina ha ancora l'80% del territorio da difendere, ma Galimberti non sente ragioni, vola alto. Oggi il criterio della relazione fra gli stati è la forza. Oggi. Invece ieri qual era? Si è capito, quando la NATO bombardava Belgrado e la Libia o invadeva l'Afghanistan e l'Iraq e faceva 1.300.000 morti, andava tutto bene. Ora che arriva Trump e cerca di chiudere le guerre, allora lì sì che conta la forza, no? Di fronte alla forza, che diplomazia puoi mettere in gioco? Era possibile mettere Hitler a un tavolo per discutere? I dittatori non capiscono altro linguaggio che non sia la forza. Augias, inorridito pure lui, gli dice: ma cosa racconterebbe a un bambino sulle devastazioni della guerra? E Garimberti: siccome è la terza generazione che non ha visto la guerra, non ha la più pallida idea di che cosa sia. Poveri bambini, non hanno visto la guerra e nascono già così rammolliti, no? Infatti giocano ai giochini sui telefonini, perché nessuno a Natale gli regala mai una bella baionetta o un bel Kalashnikov, no? E così restano imbelli, rammolliti. Con la pace si diventa migliori, però si diventa anche imbelli. La pace intorpidisce anche la dimensione guerriera, intesa in senso nobile, di difendere la tua terra e i tuoi diritti. La democrazia non si difende solo in piazza, va difesa anche contro coloro che tentano di sopprimerla, come Trump e Putin. Quindi non dobbiamo fare la guerra solo alla Russia, ma anche a tutte le altre dittature che ci sono nel mondo e anche agli Stati Uniti di Trump. Naturalmente, appena uscito dagli studi di La Sette, Garimberti sarà andato ad arruolarsi volontario, solo che non si sa su quale fronte, perché le dittature da combattere in questo momento sono 59, pensate. Antonio Scurati. Antonio Scurati è scrittore e anche storico, da quando si è messo a scrivere i libri a puntate su Mussolini, la serie M per Sky. Su Repubblica ha denunciato quella che è la principale carenza europea: l'industria e l'occupazione che vanno a picco, l'inflazione, il PIL fermo, le politiche migratorie che non funzionano. Assolutamente no. Il vero problema dell'Europa è la mancanza di guerrieri, la svanita combattività di popoli da 8 decenni pacificati, demograficamente invecchiati e profondamente gentrificati. Per fare la guerra, anche soltanto una guerra difensiva, c'è bisogno di armi adeguate, ma resta ostinato, intrattabile e terribile anche il bisogno di giovani uomini e di donne, se volete, capaci, pronti e disposti a usarle. Quindi non solo armarsi, ma proprio essere pronti a combattere. No, l'Europa deve, dice Scurati, ritrovare lo spirito combattivo e il senso della lotta, e soprattutto quel profumatissimo odore di napalm di prima mattina. No? Prima lo dicevano queste frasi fatte le nonne e i colonnelli in pensione, no? Bei tempi quando gli uomini facevano la guerra. Adesso lo dice Scurati. La guerra non è stata solo un mestiere, una tragica costante, uno strumento di potere, è stata l'arte, il complesso di tecniche, metodi, invenzioni, talenti che ha mosso la storia d'Europa e all'unisono la narrativa che ha definito l'identità degli europei. Fico, no? Ce ne vorrebbe almeno una all'anno di guerra, proprio per non perdere il ritmo e l'abitudine. Altro che pacifisti. Il pacifismo va meditato, rispettato, ma non potrà mai diventare una piattaforma politica. L'imminente 80° anniversario della liberazione dal nazifascismo dovrebbe essere un passaggio cruciale affinché l'Europa ritrovi lo spirito combattivo e con esso il senso della lotta. Fummo allora noi europei d'Occidente per l'ultima volta guerrieri. Poi purtroppo è scoppiata la pace, per 80 anni ci siamo tutti rincoglioniti. Sembra un articolo del Mussolini interventista del 1914 che elogia la bella morte. No, è Scurati che l'ha studiato talmente tanto che adesso parla come lui praticamente. E infatti è Scurati che marcia intrepido sul suo divano, su e giù facendo la battaglia nel salotto. Pum pum! Naturalmente, appena ha sentito l'eco dei suoi spari, si è spaventato. E infatti ha letto i social, ha visto che gli davano del guerrafondaio, allora ha detto: ma no, io guerrafondaio, è un'infamia. E ha scritto un secondo articolo su Repubblica per scrivere il contrario, come Michele Serra, che ha dovuto scrivere 5 articoli su Repubblica per chiarire che ci andavano a fare i pacifisti a una manifestazione per l'Europa del riarmo, perché altrimenti se leggeva solo il primo articolo non ci andava manco lui alla manifestazione che lui aveva promosso. E così ha fatto Scurati, ha detto: guerrafondaio io, ma io sono pacifista così, non così, no? Poi più forte di lui c'è ricascato. Dobbiamo ritrovare il senso della lotta e prepararci a battere. Pum, 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 no? Oddio, chi è stato? Ah, ero io, scusate.
Sempre più verde,
il cielo è blu.
Qui da queste parti, quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano. Zitti, non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto, vorrei andare via, però la strada non porta a casa, se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde,
sempre più verde.
Il cielo è blu, 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 molto più blu,
ancora più blu.
Non mi sento tanto bene, però sto già meglio. Se mi fai vedere il mondo
mia zona. Mi manca il mio quartiere, adesso c'è una sparatoria. Baby scappa via dal dance floor, sempre stessa storia. D'alzare un polverone non mi va, ma come fate a dire che qui è tutto normale? Per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate un ospedale. Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane non c'è mai pace.
Questo era Gali in Casa Mia. E adesso vi faccio ascoltare un altro intervento sempre sul tema del riarmo. Questa volta è di Alessandro Orsini.
Un attimo all'Unione Europea. Riarmo per 800 miliardi. Che ne pensa?
È un'idea completamente sbagliata perché non può raggiungere l'obiettivo che persegue. L'Unione Europea si vuole riarmare perché intende prepararsi a una guerra vittoriosa con la Russia, ma una guerra con la Russia potrebbe essere soltanto una guerra di lungo periodo per esaurimento delle risorse, una guerra d'attrito come quella in Ucraina. Perché? Perché l'Unione Europea non ha deterrenza nucleare nei confronti della Russia, ma una guerra di lungo periodo con la Russia richiede tantissimo petrolio, tantissimo gas e altre risorse di cui l'Unione Europea è priva. Ora utilizziamo l'immaginazione, proviamo a immaginare che l'esercito dell'Unione Europea si scontri in una battaglia decisiva a Bakhmut con l'esercito russo. E immaginiamo che l'Unione Europea sia in procinto di perdere questa battaglia. Che cosa fa l'Unione Europea? Perde la battaglia. Immaginiamo invece che sia l'esercito russo a combattere questa battaglia decisiva a Bakhmut e immaginiamo che siano i russi in procinto di perdere questa battaglia decisiva. Che cosa fanno i russi? Lanciano le testate nucleari contro un paese dell'Unione Europea non nucleare, che quindi non possa replicare, ponendo immediatamente fine alla guerra. Le faccio un esempio molto semplice. La Danimarca. La Russia colpisce con le testate nucleari la Danimarca. L'unico paese dell'Unione Europea che abbia le testate nucleari è la Francia. Ne ha soltanto 290, la Russia ne ha 5500. Tra l'altro la Francia le può utilizzare soltanto per difendere se stesso e non per difendere paesi terzi. Dopo 3 secondi Giorgia Meloni si mette a piangere e esce dalla guerra. Quindi è...
Cioè lei dice che l'ombrello nucleare offerto da Macron non potrebbe avere un'efficacia deterrente nei confronti dei russi?
Questa è davvero la più grande barzelletta della storia della politica internazionale. La Francia non utilizzerebbe mai le testate nucleari per difendere un paese terzo, perché se la Francia colpisse la Russia con le testate nucleari, perché la Russia ha colpito la Danimarca con le testate nucleari, significa che la Francia deve accettare di prendersi le testate nucleari della Russia, cosa che i francesi non farebbero mai, anche perché gli stati sono massimizzatori dell'utilità individuale, sono fondamentalmente attori egoistici e quindi non ragionano.
E quindi scusi, l'Europa che cosa dovrebbe fare? Senza l'ombrello della NATO e di Trump, cosa fa?
L'Unione Europea è spacciata. L'Unione Europea è un'organizzazione politicamente fallita.
Cioè lei dà un'immagine, come posso dire, darwiniana del mondo, benissimo, chi è forte sopravvive.
Quello che ci insegna Darwin e poi dopo di lui anche Spencer nella storia della sociologia è che l'evoluzione è sinonimo di adattamento. Se tu sei l'Unione Europea e non hai le armi, devi adattarti a una situazione in cui non hai le armi e c'è qualcuno che ha più armi di te. Quindi puoi evolvere soltanto se ti adatti a questa situazione. E l'unico adattamento possibile a una situazione del genere è politiche pacifiche nei confronti della Russia, riaprire le relazioni commerciali con la Russia, ricostituire le scorte perdute, su questo io sono assolutamente favorevole, sono contrario a 800 miliardi per fare una guerra con la Russia che sicuramente perderemo. Semplicemente l'Unione Europea deve iniziare a pensare, e per poter pensare bisogna innanzitutto saper descrivere, come insegna l'etnografia, la realtà nel modo più fedele possibile. Il problema è questo, che l'Unione Europea ha parlato con la Russia soltanto con le armi, siccome non ha le armi non ha più niente da dire.
Sarà Madame, il bene nel male. E ora ascoltiamo un altro intervento sempre relativo al tema del...
È vero, in campagna elettorale disse proprio in 24 ore metterò fine alla guerra.
Il tema della guerra in Ucraina, del riarmo, questo è Alessandro Di Battista, ex politico del Movimento 5 Stelle.
In campagna elettorale disse proprio in 24 ore metterò fine alla guerra, evidentemente la questione è molto più complicata anche perché nel fronte principale in Donbass i russi continuano ad avanzare. A Kursk ci sono ancora militari ucraini, ricorderete che scelta di Zelensky prelevare una parte tra l'altro importante di combattenti d'élite dal fronte principale in Donbass e spedirli nella zona di Kursk, che è un oblast importante anche dal punto di vista storico per i russi, dunque metterli a casa appunto di Putin per tentare di utilizzare questa eventuale piccola invasione come futuro negoziato, insomma fallimento totale. Dunque in questo momento Putin, anche in virtù delle scelte folli dell'Unione Europea di questi 3 anni, al coltello dalla parte del manico fondamentalmente, dunque tenterà di ottenere il massimo. Come dirà, ha fatto questa apertura dicendo sono disponibile a evitare attacchi a centrali elettriche nelle prossime settimane, nel prossimo mese fondamentalmente, anche perché l'inverno sta per finire, quindi è anche meno conveniente dal punto di vista militare, ma chiedo che cosa lo stoppa agli aiuti militari. La cosa veramente, come dire, sintomatica e per me criminale dal punto di vista politico è che mentre Trump e Putin si telefonavano per tentare comunque di ragionare sull'inizio di un cessate il fuoco, Ursula von der Leyen invece da un'altra parte diceva dobbiamo preparare la guerra perché l'unico modo appunto per preparare la pace è prepararci la guerra. Una follia. E magari su questo non sono d'accordo. Io ho l'impressione che la frase, insomma il mantra che circola oggi, la Russia da qui a qualche anno ci attaccherà, tra l'altro Mark Rutte, che è l'attuale segretario generale della NATO, alcune settimane fa ha proprio fatto questa dichiarazione, tra 4 o 5 anni la nostra capacità di deterrenza sarà indebolita a tal punto che i russi potrebbero iniziare a pensare di attaccarci. Ecco, questo mantra assomiglia molto a Saddam Hussein, alle armi di distruzione di massa, dobbiamo attaccare preventivamente perché prima o poi lo utilizzerà contro di noi. Cioè, io vorrei dire a tutti quanti, sapete quante volte negli ultimi 200 anni i russi hanno invaso l'Italia? Mai. Sapete noi italiani negli ultimi 200 anni quante volte abbiamo invaso la Russia? 3 volte, guerra di Crimea, poi la legione italiana nel Far East russo a Vladivostok durante la guerra civile, no? E poi chiaramente durante la seconda guerra mondiale con i nazisti. Sapete quanto i britannici, quante volte negli ultimi 2 secoli hanno invaso la Russia? 2 volte, guerra di Crimea durante la guerra civile, armata bianca contro i bolscevichi. I russi hanno mai invaso la Gran Bretagna, che è poi il paese più russofobico, no? Cioè, io vorrei dire questa cosa. La Russia non ha questa, come dire, questo obiettivo espansionistico, è il paese più grande del mondo, è sottopopolato, ci abitano 140 milioni di abitanti, è un paese che va dal Mar Nero fino al Mar del Giappone, autosufficiente dal punto di vista alimentare, di produzione di fertilizzanti, dal punto di vista idrico, primo paese per riserve di gas al mondo. Cioè mette in giro, no, questo mantra, sono pronti ad attaccarci, gli stessi che fino all'altro ieri combattevano con le pale, smontavano i frigoriferi per trovare componentistica militare, non avevano mezzi, non avevano missili, erano all'armata a Brancaleone, oggi però diventano così potenti da poterci attaccare nei prossimi anni, e questo per giustificare 800 miliardi di armamenti. È una follia. No, ma
che... E questo era un intervento di Alessandro Di Battista, un ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. E questi sono i Subsonica in Universo. Questi erano i Subsonica in Universo. È partita la raccolta di firme per un referendum contro i vaccini pediatrici obbligatori in Italia. Il titolo della raccolta del referendum si chiama Per mio figlio scelgo io. È possibile votare anche online e è possibile anche votare nei comuni italiani. Sarà possibile raccogliere firme fino alla metà di giugno. Il referendum intende ridare ai genitori la libertà di scelta vaccinale per i propri bambini. E ora vi faccio ascoltare un intervento, questo è Mario Draghi che ha parlato al Senato italiano e si è pronunciato proprio in merito ai famosi finanziamenti, il piano di riarmo per l'Europa, e ha parlato di una cosa abbastanza inquietante, quindi la necessità di una catena di comando superiore, che bisognerebbe capire bene che cos'è, insomma, ma stiamo scavalcando le costituzioni degli stati. Che cosa sta proponendo Mario Draghi? Ce lo ascoltiamo.
Occorre definire una catena di comando di livello superiore che coordini eserciti eterogenei per lingua, metodi, armamenti e che sia in grado di distaccarsi dalle priorità nazionali operando come sistema di difesa continentale. Dal punto di vista industriale e organizzativo, questo vuol dire favorire le sinergie industriali europee, concentrando gli sviluppi su piattaforme militari comuni, aerei, navi, mezzi terrestri, satelliti, che consentano l'interoperabilità che oggi non abbiamo, o abbiamo molto limitatamente tutti noi, e riducano la dispersione e le attuali sovrapposizioni nelle produzioni degli Stati membri. Nelle ultime settimane la Commissione ha dato il via a un ingente piano di investimenti nella difesa europea. Le decisioni a cui il rapporto chiama l'Europa sono ancora più urgenti oggi, quando la necessità di difendersi e di farlo presto è al centro dell'attenzione e delle preoccupazioni della maggioranza dei cittadini europei. Un'Europa che cresce finanzierà più facilmente un fabbisogno finanziario che ormai supera le previsioni del rapporto. Un'Europa che riforma il suo mercato dei servizi e dei capitali vedrà il settore privato partecipare a questo finanziamento. Ma l'intervento dello Stato resterà necessario. Gli angusti spazi di bilancio non permetteranno ad alcuni paesi significative espansioni del deficit, né sono pensabili contrazioni nella spesa sociale e sanitaria. Sarebbe non solo un errore politico, ma soprattutto la negazione di quella solidarietà che è parte dell'identità europea, quell'identità che vogliamo proteggere difendendoci dalla minaccia dell'autocrazia. Il ricorso al debito comune è l'unica strada. Per attuare molte delle proposte presenti nel rapporto, l'Europa dovrà dunque agire come un solo Stato. Questo può voler dire o una maggiore centralizzazione delle decisioni e delle capacità di spesa, oppure un coordinamento più rapido ed efficace tra i Paesi.
È veramente abbastanza terrificante questo intervento di Mario Draghi, ma che cos'è una catena superiore di comando? Dobbiamo creare un super stato che comandi, ma non esiste questo super stato, non esiste. Noi abbiamo ancora 27 stati con le loro costituzioni, con le loro leggi, non si possono scavalcare le costituzioni così. E poi per una minaccia, le autocrazie che ci minacciano. Ma se poche ore fa si è arrivati comunque a qualcosa, a un cessate il fuoco. Ma che cosa vogliono proporre? E soprattutto possiamo ancora dire che noi non siamo d'accordo, non siamo per niente d'accordo. Questa era Lele Sacchi con Elasi e la canzone era Malamore. E per chiudere vi faccio ascoltare.
Italiane, cari italiani.
Presidente von der Leyen.
Buonasera, sì. Voglio buonasera. Rendervi partecipi
sì.
Di una notizia stupenda. Perché
qua.
Ho deciso che l'Europa
sì.
Spenderà 800 miliardi.
Tanta roba, sì.
Per armarsi.
Infatti.
Cannoni, sì. Carri armati,
certo.
Razzi,
certo.
Droni,
vabbè, le armi in genere.
Aerei veloci,
sì.
Caccia bombardieri.
Vabbè, sì.
Però sarà
cosa?
Tutto elettrico.
No, ma perché no?
I missili balistici intercontinentali
già fatto un errore
avranno un'autonomia di 7000 chilometri.
Ah, vabbè.
Solo se vanno a 80 all'ora.
Ma perché?
Perché se vanno alla velocità di quelli russi o americani.
Sono elettrici.
Che
certo.
È superiore a Mach 20.
Certo, loro vanno veloci, sì.
Mach 20, non so se sapete, uguale a 1200 km orari.
Va bene.
Per
va bene.
20.
Sì.
Che fa? 24.000 km orari.
Vanno molto veloci.
Esatto. Se i nostri elettrici dovessero andare a 24.000 km orari.
Sì.
L'autonomia.
Scusi.
Diventa di 800 metri.
Ma capisce che.
Per cui se lanci un razzo da Monza e dici adesso va dal suolo Mosca.
Invece.
No, Milano.
Ecco,
Milano.
Ma...
Fantastico, Crozza. Bisogna chiudere con la sua bellissima Ursula von der Leyen. Questa è Levante. Sirene.
Avete ascoltato Libera la radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana